Allora, benvenuti a tutti. Possiamo incominciare questa sessione di domande e risposte. Sono tornato, è da un po' che mancavo. Giravano voci che fossi morto. No, sono ancora vivo. Che avessi lasciato l'abito. No, ce l'ho ancora. Che mi fossi convertito, no, sono ancora. Comunque, sono tornato. Ero semplicemente in Toscana. Incominciamo con la prima domanda. Gli stati meditativi più avanzati, esempio lavoro con Dukkha-jnana, sono compatibili con la vita non monastica? È possibile conciliare e arrivare a un livello avanzato in una vita ordinaria? Grazie. Tende a fare questa distinzione fra la vita monastica e la vita ordinaria, o talvolta quella, addirittura il termine viene utilizzato anche la vita reale, come se noi non fossimo nella vita reale. Cerchiamo di capire qual è la differenza sostanziale fra la nostra vita e la vita di un laico. La differenza sostanziale è che noi viviamo in un contesto più favorevole per la pratica e siamo sostenuti da una disciplina più chiara, più definita e anche più rigorosa, e appunto oltre a questa abbiamo delle situazioni migliori per dedicarci alla comprensione dell'insegnamento del Buddha. Per quanto riguarda però l'insieme delle qualità del cuore, dei fattori mentali che portano al risveglio, quelli sono uguali per tutti, non c'è differenza rispetto alle vesti che portiamo, sono qualità appunto del cuore, sono fattori della mente e ognuno di noi ha la possibilità di coltivarli e soprattutto comprendere come amalgamarli assieme per poter progredire sempre di più in questo percorso di risveglio, questo processo di liberazione del cuore. L'elemento distintivo, però, al di là delle condizioni più o meno favorevoli, l'elemento distintivo è fondamentalmente per tutti noi la passione con cui ci dedichiamo a questa cosa. Questo è l'elemento dominante e discriminatorio, per cui poi dopo, sia nella vita laica, iniziamo a semplificare impostandola sempre più verso questa aspirazione di libertà. Nella vita monastica, viceversa, possiamo complicarci la vita, mitigando questa aspirazione con obiettivi più mondani. L'aspetto veramente fondamentale è quanto cuore ci mettiamo in questa storia, quanto ci preme comprendere il Dhamma. Quanto Questo è quello che fa la differenza e talvolta quello che accade è che parte di noi è sinceramente interessata a questo percorso di risveglio, ma parte di noi è interessata ancora al samsara, a vagare di vita in vita, di distrazione in distrazione, di divertimenti in divertimenti o anche semplicemente di polemiche su polemiche. La chiave distintiva di tutto questo è quanto siamo stanchi di soffrire e quanto abbiamo compreso che ovunque c'è un attaccamento, c'è sofferenza, non ne vale la pena perché possiamo appunto lasciare andare. E intellettualmente questo è comprensibile a gran parte di noi. Poi però questi attaccamenti hanno nomi, cognomi, hanno idee, hanno oggetti ben specifici che fanno parte della nostra vita, di quello che noi riteniamo la nostra vita. In questo far parte della nostra vita è l'unico thread di unione fra questi elementi rimane un senso del sé, un senso dell'io. Quanto siamo pronti a vedere questa esperienza non come la nostra vita, ma come un processo che mette assieme i fattori del Dhamma per poter raggiungere il risveglio. Questo è veramente ciò che fa la differenza. Certo, poi dopo in un contesto monastico molte delle cose sono più facili perché c'è una comunità che tende ad avere un senso di direzione unico. E ci sono anche dei tempi più dilatati che ci permettono di avere più tempo per riflettere, rielaborare quello che stiamo vivendo in termini di Dhamma. Però è anche vero che, come vi dicevo, sono stato 3 mesi fuori dal monastero e sono stato per 3 mesi in contatto con la vita reale. Se è vero che in parte ho perso alcuni aspetti della quiete mentale, perché appunto vivevo in condizioni meno monastiche, per cui non potevi avere la pretesa di avere ore e ore solamente per osservare il respiro. Però è anche vero che ho visto un ammontare di disagio incredibile. Ho scoperto che c'è uno stato di emergenza continuo fuori da questo spazio monastico. E all'inizio ho provato a vedere i margini di manovra e per potermi attivare, ma dopo un po' ho capito che era così, punto e basta. Non c'erano possibilità di grossi spazi di manovra, c'era solo da accettare che fosse così. E dentro alla stanza dove ero passava un sacco di gente e talvolta veramente l'unica risposta ai vari disagi che ho sentito è stato semplicemente ascoltare e non c'erano soluzioni. Che onestamente mi ha arricchito tanto in termini di apertura del cuore. E ha anche in parte modificato alcuni aspetti della mia pratica. Che sono sempre alla ricerca di spazi dove poter scardinare le condizioni che ci tengono legati. Però ho scoperto che anche legati continua a esserci il Dhamma. Non so bene come esprimerlo, però appunto mi è stato chiaro che il tentativo di manipolare la nostra vita per ottenere quello che vogliamo non può funzionare. E la vera differenza è dove abbiamo il cuore. Sulla base di dove abbiamo il cuore, viene appunto, si aprono le possibilità di praticare o non il Dhamma. Sono sopravvissuto. Sono sopravvissuto. Chi compie il male con l'intenzione di fare il bene, che conseguenze karmiche potrebbe avere? Allora, l'intenzione dovrebbe essere collegata anche alla saggezza. E per conoscere l'intenzione dobbiamo anche imparare a osservare ciò che sta accadendo in noi, nella nostra mente. Questo è per dirvi: non vi fidate della voce che dice ho buone intenzioni. Osservate meglio e soprattutto non sono buone intenzioni rispetto all'io o buone intenzioni rispetto al Dhamma. Nel senso, quello che cerchiamo di fare è radicato in un senso di verità, nell'idea, con il proposito di fare del bene a noi stessi e agli altri, oppure più a noi stessi e poi magari anche agli altri. Osserviamo bene, perché sicuramente gli sbagli si fanno. E in questo percorso quello che accade è che la crescita, non in questo percorso, in tutti i percorsi, la crescita avviene sbagliando. La prima nobile verità è fondamentalmente un grosso sbaglio che noi abbiamo fatto nei confronti di questa esperienza di vita, un fraintendimento, una pretesa. Un errore di prospettiva che poi si manifesta attraverso azioni, parole, pensieri, ma fondamentalmente impariamo attraverso lo sbaglio. Lo sbaglio fa male E in questo far male non è che noi ovviamente esaltiamo la sofferenza in sé per sé, ma quanto come il segnale che c'è un attrito, che c'è qualcosa che non va. E allora questo ci dà il consiglio di rivalutare quello che abbiamo detto, abbiamo fatto, abbiamo pensato, e rimetterlo in una nuova prospettiva, in una prospettiva però di apprendimento. Un'altra cosa che ho capito è che per poter aspirare alla perfezione dobbiamo darci la possibilità di essere imperfetti, perché saranno attraverso queste imperfezioni, cioè gli sbagli che noi commettiamo, è stata usata una parola grossa in questa domanda, il male, e forse avrei usato un termine un po' più mite, anche se è vero che possiamo danneggiare qualcuno, però appunto sembra quasi più intenzionale utilizzare questo male. Però quello che vi voglio comunicare è che appunto attraverso questi sbagli, cioè attraverso la comprensione della sofferenza, che si può trascendere la sofferenza. Non limitiamo la nostra esperienza di vita solo perché ci fa paura in sé per sé la sofferenza, il disagio, il poter sbagliare. Fa parte di questo percorso di crescita. Noi in realtà non ci muoviamo sulla base di certezze, ma ci muoviamo sulla base di approssimazioni. Anche una delle qualità più semplici nel senso più comprensibili, che è la qualità del cuore come la benevolenza, la gentilezza amorevole. Lui dice, possiamo anche dire di avere un cuore amorevole, ma è un'approssimazione. Non vi stupite se dopo un po' scopriamo che era nell'intorno della gentilezza amorevole. E in quell'intorno c'è lo spazio per gli sbagli, anche se l'intenzione era appunto di gentilezza amorevole, perché non è ancora una qualità perfetta. Però è attraverso quello sbaglio, che può venirci attraverso il malessere di un'altra persona, sfortunatamente, anche attraverso quindi un disagio creato agli altri, che noi capiamo che quella qualità era ancora approssimativa. E allora c'è da correggere qualcosa. Certo, se c'è una base di benevolenza, c'è un margine anche per recuperare questa cosa con l'altra persona, fermo restando che quando si tratta di due persone, le cose sono più complesse di quando gestiamo solamente il nostro cuore e la nostra mente. In altre parole, ci vuole un accordo. Per fare una guerra basta una persona, per fare una pace ce ne vogliono almeno due, i due contendenti. Alcune volte quindi va male, proprio perché c'è questo margine di approssimazione. Come liberarsi dalle abitudini che ci fanno male? Ora, sì, sembra facile, no? Uno semplicemente riconosce che ci fanno male e detto questo ce ne liberiamo, basta. No, se la sua, questa domanda ha un suo perché, nel senso che per liberarsi di qualcosa di nocivo ci vuole un'alternativa, qualcosa di nocivo a cui però noi in qualche modo siamo attaccati perché in qualche modo in maniera assurda abbiamo tratto anche un minimo di felicità, ci vuole l'alternativa di una felicità maggiore e non solo maggiore, più salutare. Allora voi cercate di mantenere sempre presente che non si tratta solo di appunto liberarsi delle cattive abitudini, ma anche iniziare a coltivare buone abitudini, quelle buone abitudini che rendono sempre meno attraenti le cattive abitudini, perché le cattive abitudini ci rendiamo conto che prima di tutto hanno delle controindicazioni e poi quella felicità che offrono è in qualche modo più limitata, oltre che essere più sporca. Mentre con le buone abitudini iniziamo a trovare un'alternativa alla felici di felicità che è più conveniente. Non è così difficile in un certo senso, perché? Perché si sta parlando di felicità, quindi si sta meglio. Si sta meglio. L'abilità è magari impostare, capire se possiamo permetterci un salto immediato o seppure dobbiamo attivare un percorso graduale. In genere, per molti di noi è un percorso graduale. Nel senso che si va a piccoli passi. Nell'andare a questi piccoli passi, però, conviene subito definire le cose che hanno più urgenza. Ecco perché nel buddismo si enfatizzano, per esempio, i cinque precetti, cioè la base dell'etica, della moralità in termini di parola e azioni. Inizi subito a dire: guarda che al di fuori di questi cinque precetti ci facciamo veramente male. Quindi, prima di tutto, dentro a questi cinque precetti. E poi si inizia a lavorare un po' alla volta. Il metodo è sempre lo stesso, ovunque c'è del disagio, c'è un attaccamento, dobbiamo mettere in moto un processo che permetta di lasciare andare questo attaccamento per uscire fuori da questo disagio. È centrato sull'onestà, su un senso di essere veri nei confronti dell'esperienza che stiamo facendo. E di ammortizzare sempre più, lasciando gli aspetti più grossolani per poi dopo andare a lavorare maggiormente sui dettagli, ad affinare. Concedetevi, se sentite di avere una cattiva abitudine, concedetevi quindi di perlomeno di guardarvi in giro per cercare buone abitudini. E se trovate qualcuno o qualcuna che ha delle buone abitudini, associatevi a quella persona. Fatele frequentate quella persona, perché con la spontaneità con cui tiene quelle buone abitudini vi passerà l'insegnamento per divenire anche voi un'espressione di quelle buone abitudini. Può parlare dei quattro elementi, specie e relazione, al loro dissolvimento nel processo della morte? Allora, nella tradizione buddista classica, gli elementi chimici sono sostituiti da questi quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria. Questo fa parte della tradizione classica indiana, dove sono appunto gli equivalenti dei nostri elementi chimici, sono la composizione del mondo fenomenico. Per noi questi elementi suonano un po', sono affascinanti perché ci richiamano un mondo con un certo misticismo e sciamanesimo, però noi non abbiamo una grossa abilità nello sperimentare, nel rendere quotidiani come esperienza questi elementi, perché siamo abituati a ragionare in maniera differente. Se vivete con gli asiatici, con i thailandesi, invece loro hanno ancora una certa familiarità con l'esprimersi attraverso questi elementi. Tant'è che quando i monaci thai mi descrivevano i loro sintomi, te lo descrivevano in termini di questi elementi, e tu dici: ma insomma, che hai? Cosa vuoi? Vuoi la tachipirina? Vuoi l'aspirina? Cosa vuoi? Si parla dei tempi quando gran parte del nostro linguaggio era anche limitato, appunto, non avevamo una lingua unica che unisse tutta la comunità. Però, appunto, al di là del solito sono caldo, che dicevi, ok, febbre, quando iniziavano a esprimersi in termini di freddo o di venti, di aria, tu dicevi, questo mi ha detto delle medicine, io non so, fai tu. Questo è per dirvi che questi elementi nascono da un contesto anche ben preciso, proprio un modo di vedere il corpo come espressioni di queste proprietà. Questi elementi in continuazione cambiano, non sono stabili. L'elemento acqua, che poi dopo si manifesta come coesione e poi in termini di fisici, anche con per esempio l'apparato circolatorio, è in continuazione, sono in cambiamento, in in questa fase di sorgere e cessare, cioè di dissolversi e di ricrearsi, l'elemento aria a cui è associato il respiro e poi appunto le altre espressioni di spazio e di elementi gassosi, sono in continuo movimento. Questo è per dirvi che quello che accadrà nel momento della morte fisica è che questi elementi ritornano da dove sono venuti e dove sono sempre stati nella natura. Siamo noi che ce ne siamo impossessati, chiamando questo mucchiettino di terra, di aria, di fuoco e di acqua con i nostri nomi, ma non sono mai stati nostri, sono stati elementi che appartengono alla natura e fanno le cose che devono fare. Vanno in giro, si fermano, si bloccano, sorgono e cessano. E questo faranno anche alla morte fisica. Cesseranno? Sorgeranno? Sì, solamente a livello di identificazione e di ignoranza cambieranno nome. Ma l'hanno sempre fatto, come lo stanno facendo ora. È semplicemente che noi abbiamo la pretesa di appropriarsi di questi elementi e di illuderci che siano qualcosa che possa essere. Che possa corrispondere a un io. E il fatto che ci sia una certa stabilità, solidità nel corpo, almeno in termini di esperienza visibile e nell'immediato, appunto dice. Si può fare, ma parte da una visione superficiale, sommaria, di questa esperienza e da una voglia insita in noi di definirsi. In tutto. Dal nome, dal corpo, dalla personalità, dal carattere, da ciò che ci piace, da ciò che non ci piace, dall'oroscopo, dalla squadra di calcio, da ciò che ci piace in termini di cibo, di sessualità, di identificazioni. Poi alla fine. Se ci fermiamo un attimo a osservare, tutti questi elementi stanno in continuazione nascendo e morendo. È che noi abbiamo falsato questa esperienza cercando di rinchiudere tutto dentro un'idea sommaria e vaga di io. E questo si manifesta proprio con il sollievo che abbiamo quando in qualche modo possiamo mettere un punto fermo in questa idea di io. È una delle delle soddisfazioni ingannatorie che ci prendiamo, per poi dopo appunto rimanere estremamente delusi quando vediamo che dove pensavamo di avere un io, c'erano questi quattro elementi che in continuazione sorgevano e cessavano. Come vede il buddismo la morte? Così. 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 Così nel senso che forse nell'esposizione precedente magari c'era qualcuno poteva avere un senso di rassegnazione. È così, si può fare di più. Però in questo riconoscere che è così, si apre uno spazio enorme per la libertà del cuore, nel senso che c'è spazio, sentite come c'è spazio, cioè lasciare che per esempio il corpo, che il cuore pompi il sangue di qua e di là, che i batteri si incontrino, discutino fra di loro, che qualche cellula vada, qualche cellula venga, il respiro che va. Un po' di acqua, un po' di saliva che va giù. È facile la vita. È tutto più facile così. La mente che sviluppa un borbottio, bla 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 bla, questo no, questo ci dice. La mente che apre il cuore, che tutti gli esseri possano essere felici e stare bene. C'è libertà, c'è un ordine naturale con cui vanno le cose e scopri che vanno senza che noi dobbiamo assumerci la pesantezza di farle andare. È un processo naturale che ci complichiamo spesso, mettendo le mani laddove funzionerebbe tutto da sé. Il nostro compito qual è? Il nostro compito è, se vediamo che stiamo in qualche modo alterando, bloccando questo spontaneo fluire del Dhamma, allora lì mettiamo in moto. Ci attiviamo mettendo in moto un insegnamento del Buddha in modo tale che non creiamo problemi a questo piano di esistenza. Non è conseguentemente una visione passiva e remissiva nei confronti della vita, è semplicemente forse aver compreso qual è il nostro ruolo, che è quello di sviluppare le qualità del cuore, di sviluppare fattori mentali in modo tale da liberare quanto più possibili i legami che vincolano il nostro cuore, la nostra mente, a beneficio nostro e di tutti gli esseri viventi. Con questo nostro e tutti gli esseri viventi, che alla fine è una differenza convenzionale, perché appunto, come abbiamo detto, ci siamo aggregati di quattro elementi, mucchiettini di terra, acqua, fuoco e aria. Che gironzolano per qualche anno con una determinata forma.